Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Ticket to Ride. Canzoni in viaggio. Tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio. Il tema di oggi è viaggio e luna e ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica.
Loon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for.
Abbiamo ascoltato Blue Moon di Elvis. Non potevamo non citare Elvis in questo nostro programma, una vera e propria icona culturale, non solo musicale, il re del rock, The King. Con questa sua canzone vi introduciamo al filo rosso di questa puntata, la luna. In questo brano Elvis si rivolge alla luna come in preghiera, si apre, le confessa il suo stato d'animo inquieto, le confessa la sua solitudine. La luna raccoglie le preghiere e le confessioni di moltissimi artisti, musicisti, scrittori. La luna come altrove, che ha assunto sempre e da sempre significati diversi. Dalla luna cupa e malinconica di Nick Drake in Pink Moon, che porta sciagure, passando per esempio per Walking on the Moon dei Police oppure Man on the Moon dei Rem. La luna affascina da sempre, la luna attira a sé, è come se non ci si potesse sottrarre a questo fascino, che in un certo senso è ambiguo. La luna appartiene al mondo delle tenebre, però è portatrice di luce. La luna è donna con tutte le sue contraddizioni. La luna è cambiamento, non è fissa come il sole, è uno spicchio che cresce o decresce. La luna piena richiama i lupi. Sono infinite le storie legate alla luna. Inizio a raccontarvene una. Tutta la sfera varcano del fuoco ed indi vanno al regno della luna. Qui vi ebbe Astolfo doppia meraviglia, che quel paese appresso era sì grande, il quale a un picciol tondo rassimiglia a noi che lo miriam da queste bande. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne son lassù, che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne, can le cittadi hanno i castelli suoi, con case delle quai mai più le magne non vide il paladin prima né poi, e vi sono ample e solitarie selve ove le ninfe ognor cacciano belve. Qui Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso ci racconta il momento in cui Astolfo va sulla luna a recuperare il senno perduto Il brano è tratto dall'Orlando Furioso e ci racconta proprio l'episodio di Astolfo che va sulla Luna a recuperare il senno perduto per amore, per un amore non ricambiato. La Luna qui diventa quindi simbolo di stabilità, contrapposta alle follie della Terra.
Fino ad oggi sono solo 12 gli esseri umani che hanno camminato sulla Luna e tutti nel giro di 3 anni, dal 1969 al 1972. Il primo è stato Neil Armstrong il 21 luglio del 1969. 19 minuti dopo è stata la volta di Buzz Aldrin, il suo compagno di equipaggio della missione Apollo 11. A quasi 50 anni dall'ultima missione lunare, l'amministratore della NASA, Brightstein, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fraccaro, hanno firmato un accordo che potrebbe portare i primi italiani sul nostro satellite. Il programma spaziale si chiama Artemis e fa parte di una collaborazione più ampia che coinvolge anche l'Agenzia Spaziale Europea. L'obiettivo è di ritornare sulla Luna entro il 2024. Questa volta però non si tratterà di una toccata e fuga. L'obiettivo è quello di stabilire una colonia in cui astronauti provenienti da diversi paesi possano continuamente darsi il cambio, esattamente come avviene sulla Stazione Spaziale Internazionale. Intervistato, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ha spiegato che il gruppo che partirà per raggiungere la nuova base non è stato ancora selezionato. I primi allunaggi toccheranno agli americani, poi toccherà agli altri partner e noi siamo stati i primi europei a firmare un patto bilaterale. Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano sono prontissimi e molto quotati alla NASA.
Folle è l'uomo che parla alla Luna, stolto chi non le presta ascolto. William Shakespeare aveva le idee chiare, anche quando fece dire ad Otello: è tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra fa impazzire tutti. Un'immagine della Luna che esce anche dal suo lato oscuro, quello che è restituito dai versi di Federico García Lorca, una delle poesie più rappresentative, l'inizio, la prima del romanzero gitano, Romanze della Luna. Luna è un racconto per immagini. La Luna che viene alla fucina col suo sellino di nardi e il bambino che la guarda. Il bambino la sta guardando nell'aria commossa. La Luna muove le sue braccia e mostra i suoi seni di piombo duro. Fuggi Luna, 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 se venissero i gitani farebbero col tuo cuore collane e bianchi anelli. Però la Luna risponde: bambino, lasciami ballare. Quando verranno i gitani ti troveranno nell'incudine con gli occhietti chiusi. Fuggi Luna, 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 che io già sento i loro cavalli. Bambino, lasciami, non calpestare il mio bianco inamidato.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
L'occhio della notte per Pindaro, regina del silenzio per Orazio. La luna si lega alla notte, al sogno, alla stregoneria e alle maree. La luna non è solo un satellite, è una specie di chiave di lettura della nostra esistenza. Senza la luna un giorno terrestre sarebbe durato pochissimo e non ci sarebbero state, per esempio, le grandi maree, fondamentali per gli oceani, non solo quelle piccole che invece sono legate al sole. Luna e acqua, dunque, acqua e cielo, profondamente legate, attratte come calamite, come energia purissima. Nel De Bello Gallico, Cesare ci racconta, per esempio, di quanto le maree avessero influenzato il suo tentativo di invasione della Britannia nel 55 a.C. I romani, per esempio, non avevano affatto idea, non avevano minimamente idea di quella che fosse una marea oceanica. Erano abituati alle piccole maree della costa laziale, di un litorale al quale erano abituati. Le maree sono il respiro del mondo, sono l'andare e venire, il vuoto e il pieno. Victor Hugo dice che in Francia esiste un posto magico tanto quanto le piramidi in Egitto. È Mont Saint-Michel, che è un patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità dal 1979. È un luogo in cui mare, terra e cielo si incontrano in un dialogo che davvero avvicina l'umano al divino, mettendo il tramite della natura. La scienza, la geografia, quindi, si fanno poesia. Sempre Hugo ci dice: qui le maree montano alla velocità di un cavallo al galoppo, raggiungendo in pochi minuti vuoti e pieni di ben 14 metri. E io, che l'ho visto davvero, l'ho visto dal vivo, è qualcosa che resta dentro, è qualcosa che ci insegna la finitezza dell'uomo, la nostra piccolezza. In Giappone, per esempio, dall'altra parte del mondo, esiste un luogo molto simile, parallelo a questo, ed è il santuario di Itsukushima, che è sacro agli shintoisti ed è altrettanto scenografico. È posizionato proprio in mezzo al mare, che sale e scende con le maree, e con l'alta marea il santuario si può raggiungere solo con il traghetto. È un luogo non luogo. È la natura a comandare, è bene ricordarlo ogni tanto. È la natura che scandisce i tempi, che scandisce il tempo. Guarda, domani ti alzerai e su questa spiaggia non ci sarà più nulla, un'orma, un segno qualsiasi, niente. Il mare cancella, la marea nasconde. È come se non fosse mai passato nessuno, come se non fossimo mai esistiti. Se c'è un luogo al mondo in cui puoi pensare di essere nulla, quel luogo è qui. Non è più terra, non è ancora mare, non è vita falsa, non è vita vera, è tempo. Tempo che passa e basta. È Baricco che parla da Oceano Mare.
Cosa si può dire dell'influenza della luna o cosa non si può dire dell'influenza della luna sulle maree, appunto, in agricoltura? La luna ci dice anche quando e se si possono tagliare i capelli. Ci si può addirittura addentrare nell'indovinare il sesso del nascituro al momento del concepimento sotto l'influenza lunare. Tra tutto quello che potevamo raccontarvi, tra credenze popolari, scienza e letteratura, abbiamo scelto di fermarci sulle pagine di Luigi Pirandello, che racconta due passaggi lunari, uno in Male di Luna e uno in Ciaula scopre la luna. Per quanto riguarda Male di Luna, la scena riguarda l'incantamento di Batà, il licantropo della novella. E Batà, dopo aver ringraziato con muti cenni del capo, prese adagio a narrar loro la loro sciagura e la luna che lo aveva incantato. L'incanto però gli aveva dormito dentro per anni e solo da poco tempo gli si era risvegliato. Ogni volta che la luna era in quinta decima il male lo riprendeva, ma era un male soltanto per lui, bastava che gli altri se ne guardassero e se potevano guardar bene, perché era a periodo fisso ed egli se lo sentiva venire e lo preavvisava, durava una notte sola e poi basta. Ciaula invece scopre la luna nel segno dell'affrancamento dalla sua condizione di schiavo. Appena sbucato all'aperto, sbalordito, il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un po' le braccia, aprì le mani nere in quella chiarità d'argento, grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio. Gli stava di faccia la luna. Sì, egli sapeva cos'era, ma come tante cose si sanno a cui non si è mai dato importanza. E che poteva importare a Ciaula che in cielo ci fosse la luna? Ora soltanto, così sbucato di notte dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola là la luna. C'era la luna e Ciaula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dalla grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta. Là, mentre ella saliva per il cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte, ora piena del suo stupore.
Un costume classico del carnevale è la maschera di Pierrot, nata in Italia alla fine del Cinquecento, ma approdata in Francia grazie agli attori della commedia dell'arte e della commedia italiana. Il nome originale era Pedrolino, poi in Francia è stato rivisitato in Pierrot. Nato come personaggio furbo, astuto, malandrino, poi è stato trasformato in una maschera romantica e sognatrice. Pierrot era innamorato di Colombina, che però amava già Arlecchino, ma anche della Luna. Amori impossibili, i suoi, quindi ancora più struggenti e romantici. Ecco l'ispirazione della canzone dei Litfiba, Pierrot e la Luna.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.